Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, senza Leonardo Manera.
Lo so, sentite subito dalla sigla, senza Leonardo Manera abbiamo fatto una serie di telefonate, la nostra Miriam Lucchetti ha passato tutto il giorno, ieri ha cercato di ricomporre la situazione, ma il messaggio di Mauro da Udine ieri, che ha preso in giro Manera per il suo lavoro, ricordiamo, per il suo lavoro, lo ha amareggiato a tal punto che ieri ha abbandonato la trasmissione prima. Oggi è desaparecido, domani anche già ve lo dico non ci sarà perché dice che va dal Papa, insomma un'amarezza totale.
Sì, è vero, penso di non palesarmi più, di sparire per sempre dopo questi messaggi così fastidiosi.
Secondo me fai bene, Leonardo.
Ma ieri ho visto che diversi mi hanno detto ma perché?
Ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, sei qua allora. Aspetta, rimetti la sigla, scusa, metti perché... No, abbiamo detto senza Leonardo Manera, ma ecco, può partire il programma,
eh? Uno, nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Oh, finalmente. Leonardo, ti sei ripreso?
Ma no, io ieri semplicemente dovevo andare dal dentista e quindi ho finito un quarto d'ora prima.
Allora... Ma come?
Sì, siccome si è liberato un posto, mi ha chiamato d'urgenza, dopo venire oggi, sì, dico riesco, cerco di finire alle 11 meno un quarto in radio. Allora quando ti ho detto questa cosa, il responsabile di tutto è Alessandro Milan.
Ma perché? Come sempre, ma sei un fellone. Ma cosa c'entra il tuo dentista con me, con Mauro da Udine, che ha mandato un messaggio vero?
Sì, ma il messaggio è vero, però poi tu mi hai detto facciamo una giullarata che tu fingi di andartene perché ti sei offeso.
Ma quale giullarata?
Sì, abbiamo fatto
ma come
questa...
ti permetti di darmi del bugiardo, no, dell'ingannatore,
tu
del
hai detto
fellone.
Facciamo questa giullarata che tu fingi di arrabbiarti eccetera eccetera, e quindi me ne sono andato e abbiamo messo in scena questa giullarata.
Ma smentisco, c'è Paolo Corleoni che smentisce, la redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti,
Elisabetta
Fusconi.
La cosa vera è che sono arrivati dei messaggi
Permetti,
sì, come ti permetti, oppure i messaggi più fastidiosi sono quelli che accadono, che arrivano da quando faccio il GR Meloni.
Pensate, no? Come ti permetti ad attaccare la Presidente del Consiglio, allora, fare satira,
oppure messaggi di questo tipo su Messenger: caro Leonardo, la vicinanza con Milan ti garantirà la pagnotta ma ci perdi in dignità.
Sempre colpa
parlo
mia.
Non di vicinanza fisica, come dire, io vendo le mie idee pur di conservare il mio lavoro.
Temevo
qui
qualcos'altro, vendo le mie idee.
Vendo le mie idee. Allora io faccio notare che prima ho fatto le pubblicità Draghi quando c'era Draghi,
sì,
poi
ma non
Conte.
Ti devi giustificare.
No, sto solo dicendo a questi signori. Poi faccio il personaggio Pargone del PD, però se faccio qualcosa sul governo Meloni, gli ho venduto la mia dignità.
Beh,
ecco, mi sono venduto.
Poi è vero.
Per mantenere la pagnotta. Allora io faccio notare che personaggio non ho niente io da perdere, perché
adesso, no, come?
No,
come?
Niente
no,
io
no,
da perdere.
Come?
Non
no.
ho lavoro qui in radio, ma faccio notare che fino a 50 anni ho vissuto senza lavorare in radio. Quindi ringraziando Radio 24 che mi fa, però non è che senza Radio 24 morirei
è
di fame.
È brutto da dirsi.
Ma è la verità.
Questo è un bene perché ti porterei sempre un piatto caldo comunque.
Sì,
caro
ma,
Leonardo,
però
a casa mia
non è che devo conservare la pagnotta e quindi vendo le mie idee per fare qualcosa contro il governo Meloni.
No, la dignità.
La dignità, peggio ancora. Anzi, dico un'altra cosa. Chi la pensa così vuol dire che lui o quelle persone in primis hanno quella forma mentis.
Ovvio. Cioè, se pensano che tu venda la dignità è perché sono i primi a venderla, a svenderla per un piatto di di lenticchie.
Esatto, e quindi se lo faccio con gli altri, no? Se lo faccio sul governo Meloni, ti hai venduto la tua dignità. Anche perché poi, tra l'altro, per quanto mi riguarda, io ho sempre detto da che parte sto, ho sempre detto di aver quasi sempre votato radicale, quindi di essere sostanzialmente liberale.
Facevi
abbastanza
anche le ricette di Giorgia, dico.
Esatto, anche liberista e libertario. Quindi non è che...
Ma perché non si scomponi in Europa? Perché non diventa paurazzi in Europa?
Ridi
ho
di Conte.
Ho venduto la mia dignità.
Questo lo fai da tempo. Comunque possiamo partire, il clima è bello caldo e abbiamo
è tornato il fannullone, finalmente.
Era il dentista, cioè. Tu pensa, tutta sta burattinata di regime per il dentista. Adesso partono, che permaloso Leonardo, i messaggi, Carlotta, che permaloso. I know your anger, I know your dreams. No, però devo dire, spezzo una lancia per l'amico Leonardo, cioè fare il proprio lavoro e sentirsi dare del venduto, del... non è sempre piacevole, cara Carlotta, adesso non è che è permaloso, cioè pensa a te se col tuo lavoro, cara Carlotta, ogni giorno uno ti dice che sei venduto, venduta al primo che passa.
Per la pagnotta, no? Per conservare il mio posto a Radio 24, vendo le mie idee.
Beh, quando al primo offerente tu le vendi le tue idee, a chi offre di più? Allora.
Guarda, ti faccio non fare niente.
No, intanto abbiamo tempo per dire. Intanto io saluto Massimo Gramellini, non che sia ospite qui, ma Massimo Gramellini oggi scrive esattamente quello di cui discutevamo qui ieri. Tamberi o Sinner di fronte alla vittoria? Tamberi che fa lo show, due grandi campioni, speriamo che vincano tantissimo. Io dico più Sinner, cioè più alla Sinner e meno alla Tamberi. Più umiltà.
Ma no, guarda che Tamberi non è che sia, non sia umile. Non secondo me è umile anche Tamberi, solo che ha un po' più il gusto dello spettacolo, ma non lo trovo una persona presuntuosa.
No, umiltà nel senso anche nel pacatezza, sobrietà.
No, secondo me è tra l'essere più timido o più estroverso. Queste sono le due caratteristiche. Forse Tamberi è un po' più estroverso e Sinner è più timido. Io, essendo alla fine sport, fa rima con spettacolo, secondo me, quindi alla fine...
Ma lo spettacolo è il gesto, quando si libra e sembra un cigno che dispiega le ali. Se uno immaginasse Icaro lo vedrebbe come Tamberi che salta sopra l'asticella, però poi calma.
Comunque guarda che a suo modo anche Sinner dopo fa spettacolo, perché Sinner ha il gusto un po' della battuta alla fine, quando dopo la partita, quando parla al microfono. Ci piazza sempre qualche battuta, quindi a suo modo, secondo me è un tema che non esiste questo, anzi un tema.
Adesso la gente scrive Tamberi sembra mancare di rispetto agli avversari, questo no, però insomma un po' meno. Vabbè, è un po' la sobrietà che vorremmo anche in Parlamento. Ma hai visto le immagini, perché ridi? Quando è così vuol dire gli si è palesata un'immagine che adesso noi dobbiamo cercare di interpretare nel cervello e inizia a ridere.
No, mi fa ridere la cosa del mancare rispetto agli avversari, come se Tamberi andasse lì. Oh! Non è un mancare rispetto agli avversari. È un po' di show, dai.
È un po' di show. Alla Camera abbiamo assistito a un altro show. Io allora dico, poi comunque la pensiate, 800240024. Mi sembra che le immagini siano molto chiare, almeno nella premessa. Un onorevole Movimento 5 Stelle, tale Donno, si avvicina a Calderoli, al ministro Calderoli, con un tricolore per cingerlo nel tricolore. Si parlava dell'autonomia, si sta discutendo sull'autonomia. E a me non sembra, quando hanno detto voleva aggredirlo, voleva picchiarlo, ma guardate le immagini, si avvicina, è come dire con un tricolore, e voleva avvolgerlo nel tricolore e gli si avventano contro, a parte i commessi che cercano di trattenere tutti, una decina di deputati di maggioranza. Poi lì
vai a sono arrivati poi con uno scatto da centometristi, sì. Sono arrivati in un attimo tutti lì.
L'onorevole Iezzi della Lega ha detto: sì, lo ammetto, volevo pigliarlo a pugni, ma perché? Cioè, ha detto perché voleva aggredire Calderoli. Ma quale aggressione? Non mi sembra che ci fosse un'aggressione in corso. Poi non lo so se è arrivato un tale colpo da causare la carrozzina per portare
fuori
l'onorevole.
Non ha importanza, è il gesto in sé che veramente fa una gran tristezza in Parlamento.
Sì, sì, sì. Sentiamo l'onorevole Donno, che oggi ha intervistato tutti i giornali, ieri l'ha raggiunto anche Lilli Gruber al telefono.
Quando ho ricevuto questo pugno fortissimo nello sterno, sono crollato a terra, non riuscivo più a respirare, quindi sono stati attimi, diciamo, mi sono molto spaventato. Non immaginavo potesse succedere una cosa del genere alla Camera dei Deputati, una cosa non riesco nemmeno a crederci ancora io, quindi
no, effettivamente sì. Diciamo che come al solito noi ogni tanto nottetempo ci permettiamo di intrufolarci dentro le istituzioni, nel cuore delle istituzioni, in questo caso il Parlamento, la Camera dei Deputati. Metteremo lì presto un trofeo al centro della Camera dei Deputati e chiunque riterrà di doverselo meritare lo potrà ricevere. Intanto noi lo mettiamo lì, eh? Il premio lo conoscete, è questo.
Avete la faccia come il culo.
Il premio Giachetti.
Però in questo caso lo trovo un po' fuori fuoco, perché sì, non è proprio centratissimo.
Non è premio Giachetti, sì, effettivamente. Beh, dimmi.
No, non lo so, dico, ci vorrebbe un altro premio.
Insomma, nottetempo noi abbiamo questo da assegnare. Comunque qualcuno si sentirà autorizzato a prenderlo.
Il premio Carnera, non lo so, il premio Balboa.
Premio Marciano. Vabbè, ride, c'è un deputato uscito in carrozzina,
no, dice
che ha preso un pugno
dopo
nello
si
sterno.
Chiede perché le persone hanno meno fiducia nella politica o disprezzano i politici. Beh, quando si vedono scene di questo tipo da bar di manco al Bar Jimmy. Saluto Giorgio di
Giorgino,
6 anni.
Giorgino, non imparare
Sarca.
Mai questi esempi di se ieri hai visto.
Io al Bar Jimmy non ho mai visto scene così. Però, ogni tanto c'è qualche discussione, però non si arriva a scene così aggressive.
Allora, nel bar sotto casa mia l'altro giorno, per uno passa in bicicletta su Viale Monza, c'è un bicchiere che cade, non lo so, tempo 2 secondi, pugni che volavano. Ma perché, scusa e scusate, ma non notate che c'è un'aggressività sempre più spiccata che esplode in 2 secondi nel traffico? Io, sai, forse vivendo in una grande città che aumenta un po' le tensioni, appunto al bar, si sposti nelle file dei supermercati, la smetta, mi stia lontano, cioè, è un attimo.
Perché si pensa che sia il modo migliore per risolvere le questioni.
Perché si diceva ne usciremo migliori di prima. E invece, ecco, quindi 2 secondi, un minimo gesto, basta uno che porta il tricolore e lo dobbiamo corchiare di mazzate in 10, così. Però, vabbè.
E io sono convinto che ci siano anche molte persone che pensano hanno fatto bene.
Certo!
Sicuramente ci sono quelli che la pensano. Basta con queste provocazioni!
Sì, esatto.
Basta con questi! Avranno pensato che questi che sono andati lì a fare questo teatrino aggressivo abbiamo fatto bene.
C'è anche, non c'è l'audio, dai banchi del PD a un certo punto con l'ex ministro Provenzano sono partiti con il Bella Ciao. Allora l'onorevole Furgiuele ha fatto il simbolo della X è diventato
a decima.
No, lui ha detto ma no, mi riferivo a X Factor. Erano stonati, cioè capite il livello,
ragazzi, ma veramente, vabbè.
Ma che decima massa era X Factor, e che non hanno l'X Factor, vabbè.
Comunque adesso anche questo è incredibile, che si torni a parlare di decima massa, cioè è una cosa veramente incredibile.
Avete votato 500.000 rotti.
Sì, ma dando voti. Poi tutte le giustificazioni, sì, 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 ma mi riferisco a quello prima del 43, eccetera, eccetera. Sì, nell'immaginario collettivo c'è poco da dire, la decima massa è quella post. Certo, sicuramente prima del 43 avrà fatto missioni valorose.
Hanno
fatto
anche cose buone.
Però, insomma, nell'immaginario, io dico che da abitante di Salò, dico, nell'immaginario la decima massa è più quella. Vabbè.
Parliamo, apriamo gli orizzonti e parliamo di quello che avverrà in queste 48 ore in, in Puglia. C'è anche da dire con la polemica della CNN che ha detto in una terra di mafia, io non lo so, cioè come dire identificare tutti gli Stati Uniti con come ne so quelli che hanno ucciso George Floyd o con la pena di morte, insomma in una terra di mafia la CNN dice, vabbè, in Puglia c'è il G7. Voglio salutare Jean-Pierre Darny che è professore di storia delle relazioni italo-francesi a Nizza, lo Louis di Roma. Buongiorno professor Darny e grazie di essere
buongiorno
con
a voi
noi. Allora ci aiuta anche a capire qualcosa della Francia, di quello che sta succedendo in Francia. Intanto,
ma
se si capisce,
io proseguirei sulla vostra falsa riga, perché ieri ai Repubblicani c'è stato quel vecchio partito direi post-gollista,
sì.
C'è stato un presidente che ha fatto un accordo da solo, il consiglio politico ha chiesto le due dimissioni, l'ha escluso del partito e lui in qualche modo ha rubato le chiavi della sede,
sì.
E ha chiuso la sede. Cosa che è ai stessi livelli delle vostre battute precedenti.
Sì, è abbastanza ridicolo, se non fosse una questione seria, è proprio vero, si sono presi agli account di Twitter, no? Il presidente Ciotti, noi diremmo Ciotti, ma insomma
sì.
Ciotti.
Sì, ma si può dire Ciotti perché a Nizza le pronunce sono, come dire, entrambi vanno bene.
Cioè vorrebbe fare vuol fare l'accordo con l'Assemblea Nazionale e i suoi gli hanno detto, ma no, sei matto, e lui ha chiuso il palazzo proprio, va bene, allora trovate chiuso il portone del partito, vabbè, ma al di là di questo, invece questo G7, queste grandi potenze mondiali che si incontrano, ci sarà Biden, ci sarà il Papa, tutti i grandi leader, Zelensky, ma sono vertici da dove escono delle decisioni importanti, professore?
Ma io adesso ne dubito un po', perché il principale, come dire, il principale dossier, torniamo a essere un po' seri, quello della striscia di Gaza e della guerra fra la Palestina e Israele, insomma del conflitto, e lì c'è una mediazione in corso col Qatar, con gli Stati Uniti, che non so, con delle forme di accordo, cercando un accordo per il cessato il fuoco, sembrava maturare quell'accordo, però l'intervento ieri di Blinken ha detto che non so, praticamente l'accordo non si è ancora trovato, quindi i negoziati proseguono. Quindi mentre si poteva avere una speranza di, nell'ambito di G7, in qualche modo di sancire questo tipo di accordo, questo sforzo sarebbe stato un bel risultato, il calendario sembra un po' spostato, quindi
sì.
Io non mi aspetterei molto da quella.
Invece sull'Ucraina pare che si siano trovati 60 miliardi di euro, che è il vecchio piano di far maturare con obbligazioni gli interessi dei fondi russi bloccati e darli all'Ucraina. Quantomeno
sì.
Lì ci sarà, come dire, forse una decisione concreta.
Sì, questo sarebbe, e anche magari, come dire, magari hanno anche maturato questa decisione perché nel G7 uno deve far vedere che fa anche qualcosa, lo dico senza essere negativo, però è giusto. E quindi questa, anche lì sono politiche che vanno avanti da tanto tempo, quella sugli interessi dei fondi russi congelati in Occidente, e che potrebbero, però sono delle questioni molto delicate che richiedono, che hanno, insomma, hanno visto l'Unione Europea, ma anche gli Stati Uniti impegnati, adesso al G7 magari si raggiunge una forma così, il che sarebbe soprattutto un segnale politico molto molto importante, molto forte, di sostegno all'Ucraina, tipo non molliamo, proseguiamo lo sforzo e ci sta tutto. Ecco.
E ci sta tutto, sì. Poi, vabbè, se leggete oggi i giornali si discute anche molto sul tema dell'aborto, nel senso che se metterlo alla fine nell'agenda come diritto, sapete che in Francia questo è stato messo nella Costituzione, il diritto all'aborto, è qualcosa che in Italia invece non piace. Però insomma il senso di queste relazioni internazionali è un senso, lei la sento un po' scettica, insomma, sulla
no, allora no. Questi summit sono estremamente importanti, ma non è che devono per forza produrre qualcosa,
okay.
Nel senso che è estremamente importante che si vedano ai massimi livelli, che si creano gli agenda, che si cercano le convergenze e che si sviluppano dei spirali, perché comunque il mondo attuale, il multilateralismo lo richiede, quindi, però a volte non possono essere dei summit molto importanti, significativi, ma non produrre qualcosa di mediaticamente appetibile, cioè nel senso il titolo del giornale dopo, abbiamo fatto, quindi il mio scetticismo è su quello, cioè sul non cercare in modo accanito la notizia, sapendo che comunque il fatto di riunire porta a dover voler anche a livello della comunicazione giustificarsi, quindi e questo sull'Ucraina lo dimostra, ma poi però possono essere delle contrattazioni molto importanti, anche degli incontri collaterali a due, a tre, che segnano direi delle svolte su alcune cose, quindi sono fondamentali questi summit.
Però io mi sono sempre chiesto, ma si può veramente arrivare a qualcosa di importante in riunioni che in fondo durano poco, perché si tratta sempre di pochi giorni?
Però gli Sherpa hanno già fatto,
sì certo, magari c'è tutto il lavoro preparatorio, e lì si arriva solo per ratificare,
per fare le fine.
Ci sono due ipotesi. I Sherpa, allora c'è il summit normale dove non succede un'attualità che cambia il corso della storia, e quindi lavorano i Sherpa, ci sono dei grandi dossier, le portano avanti prima, si fanno dei piccoli passi sul multilateralismo, si è parlato spesso di lotta al cambiamento climatico, purtroppo ultimamente queste cose vanno meno bene, insomma tutta una serie di cose così che sono estremamente importanti, e lì magari si fa fatica a comunque giustificarlo ai confronti dei media, ma rimane importante. E poi qualche volta o spesso può incrociare le necessità della storia, cioè momento storico, una guerra, un conflitto, e quindi quel calendario del G7 ad esempio permette un punto importante politico, ma anche nell'urgenza, perché se succedesse qualcosa nei prossimi giorni potrebbe essere trattato. Quindi il giudizio dipende, cioè il giudizio quasi mediatico dipende da queste congiunzioni, ma comunque uno sforzo estremamente importante e estremamente utile, anche se non spesso fa le prime pagine dei quotidiani.
In tutto, ecco. Professor Darny, che presidente francese Macron arriva in Puglia dal punto di vista della legittimità, del potere,
Allora, la legittimità c'è. Nel senso che presidente eletto, lui stesso in una conferenza stampa ieri ha detto che lo rimarrà fino alla fine, quindi fino al 2027, e rimane il presidente della Francia a tutti gli effetti. Per fortuna la Francia è comunque una relativa democrazia, lo dico col sorriso, ma comunque un minimo di stabilità. Certamente la sua mossa politica di domenica, il sciogliere le camere in un contesto, come dire, politico che magari non lo richiedeva, e la tempesta politica con dei risvolti anche piuttosto, come dire, quasi divertenti, se non fosse il destino della Francia e dell'Europa dopo, che ne potrebbe patire, ma negli ultimi 48 ore ne abbiamo visto di tutte, ma questo crea però ovviamente un giudizio, insomma, incuriosito, e il mio termine è molto educato, su ma dove andate a parare, ma che fate, anche perché nel G7 magari non lo so, perché il G7 non è un ambiente integrato, ma anche se la questione del sostegno all'Ucraina è molto importante, certamente con un governo Assemblement National, questo sarebbe un interrogativo, perché il loro sostegno all'Ucraina, quello di Bardella, ma soprattutto quello di Marine Le Pen, è molto recente e sembra molto più fragile di altre forze politiche, e quindi lì c'è un interrogativo. Ma comunque nel contesto dell'Unione Europea, delle sue politiche integrate economicamente, lì comunque un partito come il REN potrebbe far male, ecco, e quindi lì ci sarebbero delle scosse.
Lì vedremo,
tutto questo,
vedremo,
insomma,
a fine mese, tra poco.
Sì,
noi la ringraziamo, professor Darny, grazie. Grazie Jean-Pierre Darny.
Grazie a voi.
Professore di storia delle relazioni italo-francesi a Nizza e di storia contemporanea a Louis di Roma.
Ma le relazioni anche intime? Cioè,
no,
anche questo studia?
No, è un personaggio molto più serio di quanto tu possa pensare.
Cosa c'è di più importante di una relazione intima italo-francese?
Va bene, se volete chiamarci.
Perché
sui temi,
io non ho mai conosciuto donne francesi.
Sinner, Tamberi.
Mi sembra di non aver mai conosciuto.
In che senso conosciuto?
Sei tu che subito...
insomma, dai, stai parlando.
Paolo Corleone, dalle Marche, il marchigiano.
Molto come bene, e la pubblicità a volte è una gran salvezza.
Hai mai conosciuto,
caro
Paolo Corleone, una donna francese?
Rispondi con la pubblicità.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite?
L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono Roberto da Pordenone, ma tutti e due non avete mai pensato di dedicarvi all'agricoltura? Magari così finalmente riusciremo ad avere un programma condotto e diretto da DJ Lucchet e Fusconi.
Comunque l'Italia non è la Francia, non è pronta per la satira politica. Vacci con i piedi di piombo. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya.
Now you do what they told ya. Il problema del problema è che Iezzi ha anche dichiarato che lui non lo ha colpito, come per dire che vabbè, ma non l'ho preso, quindi quell'altro ha fatto la finta, come se fosse giustificabile la cosa, cioè come se fosse normale che in Parlamento un deputato prende, scatta, si butta nella rissa, cerca di colpirne un altro, ma se non lo prende allora va bene così. Questo è il livello.
Allora, che l'onorevole Iezzi, che si vede nelle immagini, non l'abbia colpito è evidente, cioè sta a 3 metri, muove i pugni nell'aereo, ma non lo colpisce perché è troppo distante. Però sicuramente attorno all'onorevole del Movimento 5 Stelle c'erano Donno, c'erano altri deputati. Non so se qualcuno chi e se qualcuno l'abbia colpito nello sterno, come dice lui. Ci vorrebbe il VAR, ma il VAR non chiarisce, perché sono immagini, sono tutti. È un parapiglia, quindi. Leonardo, non fare quella faccia. Adesso abbiamo ospite un sindaco. Siamo a Rodano, in provincia di Milano. Allora, il sindaco neoeletto è Rodolfo Corazzo, che salutiamo. Buongiorno sindaco e grazie.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, il sindaco Corazzo ha fatto politica da vari anni, credo che ha fatto anche il consigliere d'opposizione nella scorsa legislatura. Sì, sì. Poi essere stato eletto, è stato varie volte in Parlamento, è un po' il destino. Io lo so che giustamente il sindaco dice, ma io ho fatto politica a livello locale, però suo malgrado è diventato famoso agli onori della cronaca perché nel 2015, nello sventare un'aggressione di alcune persone, reagì a colpi di pistola, rimase ucciso un rapinatore albanese, ergastolano. Insomma, lei però dice, io non sono quella persona lì, non ho fatto. Certo, lei però ha fatto politica soprattutto sul tema della sicurezza, del rafforzare la sicurezza dei suoi cittadini, un po' da quel giorno che le ha svoltato la vita, è indubbio questo, no Corazzo?
No, quello sicuramente abbiamo cercato di portare tranquillità in questo paese, ma anche se non era quello l'obiettivo. le spiego, noi abbiamo fatto un programma che è a 360 gradi, la sicurezza ha un occhio di riguardo, perché io penso che i cittadini nel caso loro devono essere tranquilli, sereni e senza avere queste problematiche. Il mio è un caso a parte, non penso che si ripeterà, perché è un paese tranquillo fondamentalmente il nostro, però ovviamente furti, diciamo atti vandalici ce ne sono veramente tanti. E questo cercheremo di ovviarlo, insomma, ecco.
Sì, cioè uno dei punti chiave oggi, credo, ho letto anche la sua intervista sulla Verità, no? E quindi più, sì, più telecamere, più controllo di vicinato. Sì. Più non ci vorrebbe più personale per controllare?
Sì, personale, il problema ci vorrebbe, sì, il problema è che la carenza di personale, come tutti i comuni piccoli, è un'esigenza che hanno tutti praticamente. Abbiamo due vigili e abbiamo difficoltà anche economiche per poter aumentare il personale di vigilanza. I carabinieri fanno veramente un grande lavoro, ma purtroppo il territorio è talmente vasto, noi siamo quattro frazioni anche distanti parecchio da una dall'altra, quindi il controllo, diciamo, molto molto non avviene, insomma, sì, ma è normale questo. Però se mettiamo telecamere in videosorveglianza, diamo luce a quelle parti ancora
più
molto
luce,
scure dove c'è
più luce.
Più luce, quello è importante, perché mi sembra che avendo illuminazione, diciamo, forte, è un deterrente anche per le permetto, la difesa del cittadino è delegata alle forze dell'ordine, questo è fuori discussione, sì. Quindi tutto quello che si fa è una prevenzione, e io conto molto sui nostri cittadini, perché col controllo di vicinato abbiamo 40 gruppi dove bene o male ci si coordina, qualsiasi anomalia viene segnalata e viene fatta la comunicazione ai carabinieri.
Sì. Qual è il reato che si verifica più di frequente nel vostro comune?
Furti nelle abitazioni incustodite, nel senso noi abbiamo molte persone che purtroppo lavorano e di giorno non c'è nessuno, molte case incustodite, quindi ovviamente fanno da attrattiva a questi personaggi che girano purtroppo in tutti i paesi, non solo a Roda. No?
Lei dopo la sua vicenda è andato tra l'altro due volte al Senato, Commissione di Giustizia al Senato, per sì, parlare di quella che viene definito il grave turbamento nella legittima difesa, cioè, se ho sì, capito bene, uno quando viene aggredito in queste situazioni c'è un tale turbamento che bisognerebbe fare che cosa? Garantire una legittima difesa ulteriore, no, cioè più accentuata?
No, diciamo, questo grave turbamento l'abbiamo inserito perché giustamente sotto queste pressioni, sotto queste, diciamo, situazioni non può essere lucido, non può essere normale. Sei turbato, e questo è fuori discussione, il problema è sempre lo stesso: quanto sei turbato, come sei turbato. Preferivamo una legge molto più chiara, molto più incisiva nel dire sei turbato e basta, cioè se commetti anche degli errori non dico che sei giustificato, ma tantomeno devono capire anche che in situazioni del genere, che non hai voluto, sì, non hai creato, ma ti sei trovato in quella situazione.
Ma tutto questo non viene poi stabilito in sede processuale, comunque,
sì,
questo.
Perché, per esempio, lei è stato archiviato, no? In questa
sì, sì. La mia purtroppo la vicenda parlo, non la situazione. Sì. Purtroppo è stata una vicenda abbastanza chiara, perché c'erano tutti i requisiti della legittima difesa involontariamente, non è che l'ho cercata, non avevo il manuale in mano, mi attenevo meno male a quello che meno male capivo, che conoscevo. In quella situazione sono rimasto lucido, grazie a Dio, fortunatamente, anche perché, ragazzi, è fortuna a volte, mi hanno sparato 5 colpi, non è che potevano prendermi e finiva il cinema, tutto qua. Però devo dire che ho avuto fortuna, la legge era dalla mia parte, ma io sono stato giudicato con la legge vecchia addirittura,
sì,
non con quella nuova.
Quindi quella ancora più restrittiva nei confronti delle persone,
sì,
che viene aggredita.
Certo. Infatti la legge nuova aiuta ulteriormente i cittadini, li avvicina un po' di più alla realtà, perché meno male il grave turbamento ha tolto magari da situazioni imbarazzanti molti, purtroppo, cittadini che ha avuto la mia stessa vicenda, che ha avuto la sfortuna di capitare in queste situazioni.
No, va bene, ma per concludere ringraziamo il sindaco. Quando lei legge eletto il sindaco che da gioielliere uccise sventando, che effetto le fa? Cioè, è sempre quella sensazione da parte dei giornalisti, atteggiamento di inchiodare le persone a un fatto,
sì,
a un evento.
Non è bello, nel senso che preferivo forse che scrivessero magari è stato eletto perché ha fatto un'ottima opposizione di 5 anni e ha avuto fiducia dai suoi cittadini. Era forse un po' più gradevole.
Era più gradevole, sì. Quello, sì, ma anche perché quando uno va, va a votare, forse poi in un comune così piccolo, no, non so, non credo che lo faccia per quel fatto lì. Lo
ma
faccia
no,
perché
guardi,
lo conosce.
Non ne abbiamo parlato in campagna elettorale né noi né l'opposizione, cioè nessuno di noi ha parlato di questa faccenda, quindi non penso che sia 10 anni sono passati ormai, ho dimenticato io, spero che dimenticano anche gli elettori.
Grazie e buon lavoro, vedete, sindaco Rodolfo Corazzo, neo sindaco di Rodano.
Adesso mai entrato in casa i ladri?
No, fortunatamente
a me
no.
Sì, però quando abitavo a Milano in
non
via...
diciamolo 2 o 3 volte che poi queste cose quando uno poi le evoca.
A me è capitato quando abitavo in via Montevelino al numero 9, la cosa che mi stupì allora è che c'era la custode del palazzo che controllava sempre tutto perché aveva sempre la porta socchiusa. Quindi giorno e notte io la vedevo dietro l'angolo.
C'era la portinaia che controllava.
Io la vedevo dietro l'angolo, vedevo sempre il suo occhio. Qualsiasi giorno,
non
momento.
Non c'è amarezza in questo. No.
Padrino, non c'entra. Parlo con Leoni, non possiamo aspettarci niente.
Con Leoni, però.
Però quando mi sono entrati i ladri. Lei non ha visto niente.
Quel caso.
I miei vicini di casa, 2 anziani che stavano sempre in casa.
Niente.
Che sentivano ogni mio rumore e me lo facevano notare.
Sì, sì.
Niente. E sono entrati col piede di porco proprio, perché era una porta di quelle. Non era una porta blindata, ma ho proprio trovato la porta scardinata col piede di porco.
Sì.
Ma in quel caso, nonostante io fossi controllato in tutto e per tutto.
Niente. Stai facendo delle accuse precise.
Sì,
molto bene.
Secondo me una parte l'ha intascata la custode.
Eccolo, andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Perfettamente ragione, è una questione di timidezza tra Sinner e Jimbo, assolutamente, 100% quello che ha detto Manera.
Milan, che noia dover per forza scegliere, che ci siano l'uno e l'altro. Ti ricordi Valentino Rossi quando vinceva tutti gli spettacoli che faceva a bordo pista? Sicuramente erano divertenti, c'è chi se la gode e c'è chi invece apprezza come te la noia. No, dai, scherzo. Ciao.
L'umiltà. Infatti, io Valentino Rossi ricordo.
Ma anche
di show.
Tamberi è umile. Secondo me.
Beh, adesso non sembra negli atteggiamenti, ma lo sarà magari nella vita privata.
Esatto, è una questione di timidezza o estroversione.
Ma mi piace anche la barba a metà.
Sì. Pure anch'io, ragazzi. Pensavo di farmela così.
Mamma mia.
Buondì, tra i due preferisco la Battocletti. Ciao.
Mila, non fare il bacchettone con Tamberi, è simpatico, diverte la gente.
Giusto.
Ma no, bacchettone no, per carità,
sì,
è simpatico, diverte la gente. C'è gente che ci ha scritto, lo devo dire, è un pagliaccio, cioè quindi voglio dire...
È un pagliaccio, capisci? Provate voi a saltare quello che salta lui.
No, ma infatti è sbagliato dire un pagliaccio.
Io quando facevo il pagliaccio alle feste per bambini non saltavo così.
Neanche vestito, perché avevi le scarpone quelle lunghe?
Non facevo il salto in alto nelle case vestito da clown, quindi attenzione alle parole.
Bravi, con questi video della camera rinforzati in me l'idea di non andare mai mai a votare.
Ma no, dai, adesso però non bisogna neanche... cioè, voglio dire, allora, scusate, negli Stati Uniti abbiamo assistito a un assalto al Congresso, sono entrati al Congresso con la polizia che sparava, hanno sparato anche dei colpi di pistola e c'erano alcuni agghindati con degli elmetti con delle corna lunghe.
Non erano elmetti, erano caschi di pelle rossa.
Gli indiani, sì, non ho detto elmetti per sbagliare, con delle cornona lunghe. Dopo una scena del genere uno non dovrebbe più andare a votare in America per 400 anni, cioè non è che siamo sempre i peggiori del mondo. Certo, è stata una scena inqualificabile, però
scusate, sì, ma li abbiamo eletti noi quelli lì li abbiamo eletti noi, guardate come siamo messi, altro che ridere, però qui c'è poco da ridere.
Quelli lì erano in 7, 8, 10 forse che si sono avventati, poi vabbè. Comunque dai, Giuseppe da Siracusa, poi ne discutiamo se volete. Giuseppe?
Sì, io sì, ti sento. Comunque Siracusa precisamente è Floridia, come quella candidata di 5 Stelle.
Senti,
io stavo chiamando perché poco fa ho sentito una notizia che un pochettino, insomma, mi ha fatto un pochettino riflettere, sì, su quello che sta succedendo veramente, che sta succedendo un macello. E, insomma, ormai tutto, mi sa tanto che ormai è tutto...
Diciamo, vabbè, ma ci dica, ormai, che cosa? Qual è la notizia che...
Sì, per il fatto che, per dire, è un deputato che prende la bandiera e la deve mettere nel... Cosa stava facendo di male? Niente. Però mi pare a me che ormai si permettono di fare tutto.
Sì, infatti è stato espulso, cioè il deputato Donno è stato espulso per essersi avvicinato con la bandiera.
Che sono le cose che ci vogliono, deve essere espulso e cacciato dal Parlamento, no, almeno per 15-20 giorni.
È stato espulso, cioè se voi sentite l'audio, quando si avvicina con la bandiera, il Presidente della Camera dice l'onorevole Donno è espulso, perché non, appunto, non puoi neanche esporre striscioni e neanche esporre la bandiera, non si possono esporre oggetti anche se è la bandiera. E poi da lì è successo il parapiglia, però dobbiamo andare, Giuseppe, dobbiamo andare al giornale radio, sente la sigla, vai.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Mi associo all'auspicio, agricoltura migliore di tutte le scelte, e Fusconi e Lucchetti alla conduzione, idea meravigliosa.
Joue contre joue, je veux jouer joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet à présent. Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.
C'è davvero nostalgia dei tempi in cui c'erano quelli che mangiavano le fette di mortadella.
Volevo solo dirvi che se succedesse a chiunque di noi di fare una rissa sul posto di lavoro, verremmo tutti quanti licenziati. Non capisco perché i parlamentari non debbano subire lo stesso trattamento.
Un enfer de griffé de croc, tu cries.
Quelli in America non erano parlamentari, poi sono stati puniti, non come in Italia.
Vabbè, però per dire.
È vero, ha ragione.
Ha ragione, sì.
Hai fatto un parallelo inadatto, non giustificato dai fatti.
Tu stai tranquillo,
fuori luogo, direi,
che hai già i tuoi problemi.
Incongruo.
Te li voglio leggere da un messaggio che è arrivato dal nostro amico avvocato. così dice, sedicente avvocato Alberto Merlo, l'avvocato Merlo. Ho già la procura della portinaia accusata di essere complice dei ladri.
È impossibile.
A breve notifico la citazione a Manera. Ricordati, avvocato Manera, sia Bonetti. Lo trovo
è impossibile, che... perché mi riferisco all'anno 1990 e probabilmente è deceduta la signora. Aveva già una certa età, avrà avuto 70 anni allora, quindi.
L'avvocato Merlo è tentacolare.
Stasera, tra l'altro, sarò a fare una premiazione. Ci sono tutti avvocati. Può darsi che no, ma sono gli avvocati bravi, quindi Merlo non lo incrocio.
E poi ci sono gli avvocati, appunto. Quindi. Va bene, parliamo di mondo del lavoro nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Lo facciamo a partire da un report che è stato fatto dalla società americana Gallup. George Gallup, sai chi era George Gallup?
No, io conosco il panettone Gallup.
No.
È quello?
No. George Gallup era uno statistico statunitense. Insomma, da anni c'è un report che, vabbè, è lo State of the Global Workplace Report, che certifica come stanno, ovviamente in un campione di 1000 persone per nazione, per un totale di 145 paesi vengono ascoltati, com'è lo stato d'animo dei lavoratori sul proprio posto di lavoro. E si certificano alcune cose interessanti. Ce le spiega Federico Orlandini, che è consulente senior dell'Istituto di Analisi Gallup di Washington. Buongiorno, e ha fatto parte di questa stesura del rapporto. Buongiorno Orlandini, ci sente?
Salve, buongiorno, sì, vi sento.
Allora, intanto il campione, io l'ho detto, lei l'ha spiegato in un'intervista che ho letto all'Huffington Post, è questo: 145 paesi, 1000 persone per nazione, più o meno sono questi, no, che avete ascoltato.
Sì, è una metodologia statistica, sono comunque campioni rappresentativi della forza lavoro nei vari paesi.
Eh sì. Il titolo che ho letto da qualche parte è: lavoratori sempre più sofferenti, sempre più soli, sempre più tristi, addirittura uno su quattro si può dire boicotta il posto di lavoro in cui è impiegato?
Sì, è possibile, nel senso, noi parliamo di disingaggio attivo. Quando abbiamo i tre gruppi di lavoratori, quelli coinvolti, entusiasti, quelli non coinvolti, passivi, quindi che è più probabile che cambino, è più probabile che facciano solo il lavoro che gli viene detto,
sì.
E c'è il terzo gruppo invece, che è questo disingaggio attivo, quindi sono negativi, sono infelici, cioè i loro bisogni da un punto di vista quotidiano vengono frustrati,
sì.
E quindi sono quelle persone visibili, sono visibili nell'organizzazione, e in questo senso è chiaro che è un detrimento per l'organizzazione stessa. Perché
remano contro l'azienda, ho letto, sono, vabbè, ma insomma ci dica, questo è il titolo che ho letto, ma ci dica un po' dei dati un po' più approfonditi che sono emersi da questo report.
Sì, è la cosa che mi viene da dire che comunque desta attenzione e preoccupazione in Italia, il fatto che questo gruppo in Italia è un lavoratore su quattro, è molto più alto della media europea, 10 punti percentuali, anche della media mondiale.
Questo perché non si sentono, quindi, gratificati, non hanno un buono stipendio? Sappiamo che in Italia gli stipendi sono bloccati da anni, oppure non sono incentivati, non sono stimati, qual è il motivo?
Il motivo principale è sicuramente una mancanza di cultura manageriale. Lo stipendio o tutti altri fattori hanno un ruolo, nessuno dice che non sia importante, ma io vado al lavoro, che realtà vivo? E so che cosa devo fare, riesco, ho un lavoro che mi soddisfa, che mi permette di avere uno scopo, una missione, un obiettivo più alto, insomma, adesso per dirla così può essere anche declinato in modo molto semplice, ma io vado al lavoro e sono contento, mi piace il mio lavoro, anche se magari mi pagano un po' poco, però mi trovo bene, e questi dati dicono di no.
Dico,
e questo ha a che vedere, prego.
No, dicevo, io voglio solo portare, diciamo così, un dato empirico. A me capita ogni tanto di andare a fare spettacoli nelle riunioni aziendali, e l'anno scorso per la prima volta mi è capitata una cosa che non avevo mai visto. Cioè il capo parlava, e di solito quando parla il capo tutti sono in religioso silenzio, e invece di molti rumoreggiavano, facevano rumore, tanto che sono stati poi richiamati, diciamo così, all'ordine, anche perché probabilmente si è un po' stanchi di sentire più o meno sempre le stesse cose, le stesse
promesse false,
le stesse motivazioni, no? Quelle riunioni motivazionali dove alla fine da anni ormai ci si sente dire le stesse cose, probabilmente è arrivata una certa stanchezza in questo senso, almeno questa è la mia impressione, devo dire molto empirica, non basata ovviamente su dati scientifici, diciamo così.
Questa la possiamo confermare, cioè una promessa, se una promessa viene fatta, viene ripetuta, ma non c'è nessuna azione, e questo ad esempio parliamo quando lavoriamo col coinvolgimento, con i sondaggi di coinvolgimento, io posso anche chiedere, io posso anche fare una promessa, ma se poi non succede niente, ovviamente il dipendente si disilluda. Mm-hmm. Ovviamente addirittura la situazione può peggiorare se io faccio una promessa e poi in realtà succede il contrario.
Lei tra l'altro,
la comunicazione.
Orlandini ha detto la beata gioventù non c'è più, cioè certificata in questo report che i giovani sono più scontenti degli anziani sul posto di lavoro.
A livello globale sì. A livello globale sì.
Questo
è... l'Europa è un po' diamo un pochino di speranza, l'Europa è un po' un'isola felice. In Europa questo divide, questa grossa differenza non c'è. Quindi l'Europa ancora, sia come società, sia come soprattutto come società, come percezione della qualità della vita, è meglio rispetto al resto del mondo.
Allora Federico Orlandini, faccia così, rimanga con noi perché noi abbiamo convocato, e adesso mandiamo il traffico, ma intanto lo salutiamo, un conosciuto come comico, attore, ma anche formatore, va a fare tanti
il più bravo dei formatori, dico sempre io,
aziendali.
Perché poi mi passa dei soldi sotto banco.
Esatto.
Comunque è vero.
Diego Parassole,
buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo.
Ciao Diego, allora ti chiedo un attimo di pausa, così come Federico Orlandini, andiamo al traffico, perché questi sono i punti di partenza che Federico Orlandini ci ha raccontato in questo report, e Diego Parassole, che davvero va in tante aziende a fare
il formatore,
è il più bravo, come conferma Leonardo Manera, ci spiegherà come magari motivare un po' di più a livello manageriale tra poco.
Uno, nessuno, 100 Milan.
What's the sense in sharing this one and only life? Ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man.
Allora, siamo con Federico Orlandini dell'Istituto di Analisi Gallup, che ci ha spiegato, insomma, in questo report ci sono i lavoratori un po' disillusi, un po' tristi, un po' soli, non tutti ovviamente, ma in Italia uno su quattro addirittura rema contro l'azienda in cui lavora. Diego Parassole, partiamo da qui, intanto confermi nelle tue esperienze da formatore aziendale.
Nelle mie esperienze, devo dirti la verità, dipende molto dal azienda, nel senso che ci sono aziende per cui le persone sono solo numeri e quindi l'importante è l'obiettivo, il risultato, non la qualità della vita delle persone. Ci sono aziende attentissime alle proprie persone e ti potrei raccontare anche, insomma, qualche testimonianza, insomma, di cose che ho visto in qualche modo di persona e che agevolano la vita delle proprie persone, quindi hanno un livello di engagement molto molto più alto. Quindi direi che dipende molto dal contesto in cui ci si trova.
Sì. Il problema, è che le persone, secondo me, adesso sempre più chiedono una coincidenza di valori tra qualità della vita personale e qualità lavorativa. Sono sempre più le persone che non vedono il lavoro come un luogo dove, vabbè, devo andare lì 8 ore per guadagnare, che vogliono anche quelle 8 ore, giustamente, che siano produttive, che abbiano un senso,
cioè, per gratificante dal punto di vista personale, dici?
Assolutamente, perché si parlava prima di motivazione. Noi abbiamo una motivazione estrinseca, il fatto che ci paghino per andare a lavorare, il premio in qualche modo, ma abbiamo anche una motivazione intrinseca, che è il perché ci alziamo la mattina, il senso di scopo, la finalità per cui noi sentiamo il nostro lavoro come qualcosa di importante. In Italia, soprattutto sui giovani, la motivazione estrinseca, il denaro, tra virgolette, sappiamo bene gli stipendi come sono, e la motivazione intrinseca spesso latita, perché se l'azienda è solo focalizzata sul fatturato, cosa importante, perché sennò l'azienda non sta in piedi, ma se è solo focalizzata sul fatturato e non sui propri valori, sulla socialità, sull'attenzione ai propri dipendenti, poi viene a mancare la motivazione intrinseca della persona, il fatto che uno senta di fare qualcosa di importante. E se manca questo, il livello di infelicità diventa pazzesco.
Poi, magari ci si sente anche oppressi. Io ricordo, parlavo con un dipendente di una grande azienda, il quale ogni mattina prima cosa che riceveva sul telefono erano gli obiettivi della giornata da parte del suo capo. E lui vede tutto questo con un senso di frustrazione, di oppressione totale. Sì. Poi ci sono anche le aziende che cercano a tutti i costi di includere, no, i dipendenti in attività che vengono svolte all'interno dell'azienda, ma magari il dipendente dice sì, ma io la mia vita voglio farmela anche al di fuori di qui, sì. Quindi ci sono anche tante sfaccettature diverse,
ma
credo.
Non lo so, Federico Orlandini, in questo report, visto che 145 paesi, ci dica i paesi più virtuosi da questo punto di vista, quelli che hanno una maggiore apertura dimostrata in questo report.
E qui c'è un pochino un divide tra il lavoro e la percezione della vita, perché se noi partiamo dal lavoro, abbiamo Asia e America, gli Stati Uniti sono sempre storicamente, hanno una percentuale di engagement del 36%, quindi più del doppio dell'Europa, e questo deriva da una profonda cultura manageriale sostanzialmente. Se però guardiamo al giudizio che viene dato sulla propria vita, l'Europa ha è nettamente superiore nei valori o nei valori del tempo in cui mi sono divertito il giorno prima, piuttosto che le emozioni negative, stress, solitudine, eccetera, rispetto a tutto il resto del mondo.
Diego Parasole, cosa hai notato negli ultimi anni, magari anche dopo il Covid, cosa hai cambiato, qual è stata l'evoluzione, quello che chiedono di più i dipendenti, i manager, le persone che incontra all'interno delle aziende?
Certamente un senso di scopo, un'importanza del proprio lavoro, il fatto di essere considerati in qualche caso dei talenti, la possibilità di crescere, la possibilità di avere certamente il fatturato dell'azienda, ma in un'azienda con obiettivi sostenibili. Parlo anche del tema sostenibilità ambientale, nel senso che sempre più spesso i giovani sono attenti a questi aspetti, quindi perché mi alzo la mattina diventa davvero fondamentale. C'è poi un altro aspetto, no, che metteva in evidenza Leonardo, la sensazione di controllo, l'obiettivo continuo. È chiaro che l'obiettivo ci deve essere, però deve essere anche un obiettivo raggiungibile e realistico, se non metti semplicemente sotto pressione le persone, le fai continuamente sentire inadeguate, si abbassa il loro senso di autostima e l'infelicità è dietro l'angolo. Da questo punto di vista le persone oggi davvero, ancora di più i ragazzi, cercano uno scopo, sì. E se non vedono la possibilità di raggiungerlo, piuttosto lasciano l'azienda o cercano altrove. Aggiungerei anche che siamo in un'epoca di cambiamenti continui e sempre più rapidi. il cambiamento, quando non l'abbiamo deciso noi, comporta in qualche modo stress. E questa è una cosa che un po' mi spiace dire, ma trovo che sia importante. In azienda le persone che gestiscono le altre persone non sempre hanno presenti i tempi del cambiamento, che sono molto soggettivi. Gira una leggenda di tanti anni fa per cui il tempo del cambiamento è 21 giorni. Nasce da Max Waltz, che era un medico, in realtà si occupava di plastiche facciali, sì. E di conseguenza lui, dato che in 21 giorni le persone si abituavano al loro volto nuovo. Quindi spesso in azienda ti trovi persone che sono convinte che gli altri in 21 giorni possano modificare loro abitudini a prendere.
Esatto. Io non mi sono ancora abituato così, dopo 8 anni a venire a Radio 24, figurati.
Esatto. Leonardo è questo, dopo 8 anni di sveglia qui a Radio 24, Leonardo ancora non ha accettato questa cosa. Sì. Infatti io devo dire, per tornare al tema del titolo, se volete, è record in Italia di chi rema contro l'azienda, 1 su 4 qua in redazione siamo in 5. Come dire, ma ecco, anche uno su cinque.
La mia curiosità è: il remare contro è sempre fatto in modo consapevole o a volte non ce ne si rende nemmeno conto?
Orlandini che dice, cioè, perché se abbiamo parlato un'altra volta dei cosiddetti quiet quitter, cioè coloro che stanno all'interno, cioè in maniera silenziosa, di un'azienda ma abbandonano. Però che questo, l'abbandonare non è remare contro. Aspetta, però con Orlandini abbiamo un problema di linea. Parasola, e tu ne hai conosciuti di chi rema contro? Si manifestano così: buongiorno, io sono colui che rema contro all'interno dell'azienda.
Qualcuno non si manifestano mai così esplicitamente, perché c'è sempre il timore di qualche ritorsione. Poi devo dire, dipende anche se si tratta di settore pubblico o aziende private. Nel settore pubblico le persone spesso si sentono più tranquille ed esplicitano di più il proprio remare contro, ma qui non vorrei aprire
mi
è venuto in mente, no, mi sono ricordato io qualcuno
pubblici.
Che remava contro, ecco, e che ne aveva ben d'onde, era motivato a remare contro. Era una convention aziendale dove alla fine dei lavori c'era la cena
e già ride
ed erano stati previsti due menù, uno più buono, più ricco per i capi.
No dai,
te lo giuro,
non è vero.
E poi ce n'era uno più scadente, sì, c'era il menù mezzo per gli... e questi erano avvelenati, giustamente
avvelenati, certo. Non dal menù, no. Avvelenati da... Allora no, abbiamo recuperato Orlandini, chiedeva prima Leonardo Manera, mentre non era collegato, chi rema contro lo fa esplicitamente o lo fa, come dicevamo, il quiet quitter, cioè quello che silenziosamente,
o anche quasi in modo inconsapevole,
no?
Ma guardi, questo dà già la risposta: il quiet quitter è quiet, è silenzioso, questo. È il secondo gruppo, è la maggioranza dei lavoratori anche a livello mondiale, quelli che fanno, possono essere produttivi. Il quiet quitter non è che non sia produttivo, può fa il suo lavoro. No, è una persona che invece è vocale sulla sua insoddisfazione.
Ah sì, sì, proprio che quelli che insoddisfatti che lo fanno notare. Va bene, noi dovendo concludere, Diego Parasole, tu se ti fossi trovato col menù B, diciamo.
Beh, un po' mi sarei seccato, però è vero che la situazione è questa. Mi viene da dire davvero, no? L'invito per le aziende è di ricordarsi che le persone non sono numeri e vanno valorizzate.
Vabbè, ma gli è andato da mangiare, non è che li hanno tenuti a stecchetto.
Sì, però gli stai dicendo tu non conti nulla e non è bellissimo, no?
Perché, tra l'altro, scusa, era andata così, Diego, che io dovevo sedermi a un tavolo, inconsapevolmente mi ero messo qua a quelli del tavolo del menù più scadente, il menù B. Allora è venuto uno dei capi.
Lei venga con noi
che quasi mangia peggio, mi ha detto, riferito al tavolo. Quindi gliel'ha proprio detto in faccia.
Non stia con questi poveracci. Vabbè. Dai,
diciamo che a volte c'è un po' di inconsapevolezza da parte di chi gestisce le persone di modalità che poi diventano, si parla tanto di diversity inclusion, ma qui diventa una modalità esclusiva in senso non positivo. E quindi forse incominciare a sapere o come funzionano le persone è importante. Se posso, Alessandro, ti racconto un episodio che mi è successo poco tempo fa. Un po' di tempo fa un'azienda mi chiama e mi dice: abbiamo bisogno del suo speech sul cambiamento perché abbiamo provato con la formazione e non ha funzionato, abbiamo provato col coaching e non ha funzionato, adesso proviamo col comico. E io gli ho detto: guardi che se avessi la capacità di parlare un'ora con le persone e cambiare le loro vite, avrei tariffe molto più alte e imporrei le mani.
Sì.
Allora, il tema di fondo è capire davvero come le persone possono rendere al meglio e come valorizzarle, se no le avrai contro.
Diego, fermati qui, noi vi ringraziamo davvero. Federico Orlandini, consulente dell'Istituto di Analisi Gallup a Washington, e Diego Parassole, comico, attore, formatore in azienda. Andiamo alla borsa perché poi arriva un'altra nostra amica che farà irruzione in studio.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Nessuno, 100 Milan.
Si parla di lavoro, puoi andare in maniera a posto, grazie.
Questa non è male, devo dire.
Ma io ho iniziato a lavorare a 17 anni, ho fatto il mio primo spettacolo retribuito, 70.000 lire all'hotel Benaco di Salò.
Lavoro.
La notte di Capodanno, 31 dicembre 84, davanti a un pubblico di ubriachi.
Pagliaccio.
Col mio amico Marco.
4 rima contro l'azienda. Leonardo, il disengage.
Chissà perché tutti subito pam. Ma dai, sono le 10:40 minuti e siamo qui. È venuta a trovarci in studio la nostra amica Claudia Penoni. Eccoci qua con un grande applauso. Guarda, tutto il nostro
ogni
pubblico.
Tanto viene, una volta o due all'anno.
Buongiorno a tutti.
Arriva a nostra insaputa, tra l'altro. Viene qui in modo anche violento e pretende di entrare dalla reception, minaccia.
Sì, tutti gli anni ce la fa, una volta all'anno.
Ce la fa.
È una persona violenta, fondamentalmente.
La sede nuova, finalmente. Bello, sono venuta nella sede nuova.
Comica, attrice, doppiatrice, possiamo dirlo anche per il grande pubblico, la Kripstak del cinema polacco. Che chissà se questa cosa, per esempio, Leonardo, se lo vuoi far arrabbiare, gli devi dire fluor, perché lui dice sono ingabbiato. Tu ti senti ingabbiata in questo ruolo?
Anzi, sarò grata per sempre a Leo di aver inventato questa genialata del cinema polacco, per cui ancora adesso mi chiamano, anzi in realtà mi chiamano Petrekta perché non ricordano il nome di lei e quindi
dicono Petrekta, dicono Petrekka.
Petrekka oppure Petrekta, quindi va benissimo così, è un onore per me.
Sì. E va bene, allora siamo con Claudia Penoni.
Sì, perché dobbiamo tra poco provare, ho scritto l'altro giorno un nuovo radiodramma, sempre dove utilizzerò sottofondo le cicale, però mi è venuto in mente questa specie di radiodramma che adesso faremo, che ho inviato a Claudia, e così lo proviamo qui per vedere l'effetto che fa a noi principalmente, perché io non faccio tanto le cose per gli altri, perché tanto so che agli altri non piacciono normalmente.
Ma come? Ma Claudia, di qualcosa
per riempire i miei momento vuoti amarezza, ma è sempre così in questo momento.
Posso dire una cosa di ieri? Sì. Quando è scomparso, io ci ho creduto, gli ho mandato un messaggio dicendo: Leo, non prendertela così, c'è della gente che segue la trasmissione che non capisce, che invece non afferra, che non è priva di ironia, e invece poi ho scoperto.
Doveva andare dal dentista.
Ero rimasta malissimo.
Era una giullarata proposta tra l'altro da lui, da Alessandro Milan.
Dal dottor Milan. Ma non è vero, va bene.
C'era cascata.
Tra l'altro vogliamo fare un appello, perché Claudia Penoni presto farà una serata e voglio
E siccome è vicino a casa, non
fai un ingaggio pubblico
delle
persone.
Sì, allora il 29 di giugno sarò a Piozzano. Sì. Che è abbastanza vicino a Piacenza, quindi in provincia di Piacenza, alla borgata, insomma alla località San Gabriele, c'è la piazzetta della chiesa. Nella piazzetta della chiesa ci sarà il mio spettacolo.
Piozzano, sì, 29 Piozzano, giugno. 29 giugno. Come si chiamano gli abitanti? Piozzanesi?
Penso di sì, non mi sono mai posta la domanda, però appena arrivo lì poi glielo chiedo. Piozzanesi.
Piozzano, il dialetto piacentino.
21:30 circa, vi aspetto numerosi.
A Piozzano. Va bene.
Bene, io direi che possiamo partire con le cicale per dare il via a questo radiodramma che si intitola Due all'imbrunire. Claudia, ricordi quando eravamo giovani?
No, Leo, non ricordo più. Per fortuna, andando avanti con gli anni, le cose brutte della vita si dimenticano.
Hai ragione. Essere giovani è una delle sciagure più grosse che si possano immaginare. Per fortuna noi, io e te, la gioventù, l'abbiamo vissuta senza emozioni.
Bisognerebbe passare direttamente dall'infanzia alla vecchiaia, evitando la gioventù, evitando tutte le aspettative della giovinezza.
La giovinezza ti inganna e basta. Ti fa lottare per avere una casa tutta tua piena di mobili, intruciolare, e passi giornate intere a montare, pensando che quella sia la felicità.
Invece non è la felicità, è solo montare un mobile.
E poi, tra l'altro, a volte non si riesce neanche a montare nel modo giusto.
E poi si litiga. Si litiga per dei mobili. È assurdo. È colpa della gioventù.
E poi la gioventù ti fa lottare, sudare sangue per avere un lavoro che ti fa stare in ufficio tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno più gli straordinari, per avere magari dopo 10 anni un aumento di stipendio. Di 40 euro.
Sì. E quando hai l'aumento di 40 euro, per festeggiare vai a bere un paio di prosecchi con gli amici e te li sei già giocati.
È colpa della gioventù. Ti fa festeggiare per 40 euro e ti giochi con due prosecchi. È da folli. Comunque, forse è per quello che danno pochi aumenti. Per non farci bere troppo alcol, perché pensano a noi, alla nostra salute.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Riprendiamo ora con Due all'imbrunire, radiodramma di introspezione psicologica e analisi socioculturale.
La gioventù ti fa lottare per avere una famiglia tutta tua, magari con dei figli, magari con un cane che devi portare fuori 3 volte al giorno, tutti i giorni, raccogliendo anche la sua cacca.
Ci sono alcuni che pensano che raccogliere la cacca del cane per 3 volte al giorno, per tutta la vita, dia la felicità, quando invece con tutta quella cacca sicuramente è vita di un altro tipo.
È colpa della gioventù, sempre lei. La gioventù è il problema più grosso che possa capitare nella vita. La gioventù è la micosi della vita.
Ci sono periodi, quando sei giovane, che devi cambiare i pannolini ai figli e poi raccogliere anche la cacca del cane. Sei immerso nella cacca fino al collo e alcuni vogliono farti credere che quella sia la felicità.
È colpa della gioventù, per non parlare dell'amore. L'amore è la fregatura più grossa quando si è giovani. A me l'amore non è mai piaciuto. L'ho sempre guardato con sospetto. Ho sempre cercato di evitarlo.
Hai ragione, Claudia. Lo stesso vale anche per me. Quando sei giovane, vogliono farti credere che devi stare con la persona della quale sei innamorata. Tutte balle.
Se proprio si è masochisti e non si vuole stare da soli, non bisogna cercare l'amore. Bisogna cercare la comodità. Bisogna stare con una persona che ti renda la vita più comoda. Per esempio qualcuno che vada in posta a far la fila per te.
Così almeno si può fare a turno per raccogliere la cacca del cane. E poi in gioventù anche il sesso è sopravvalutato. Una fatica enorme per cercare di procurare l'orgasmo alla tua compagna. È una fatica inutile.
È vero, l'orgasmo non esiste. Io non l'ho mai sperimentato. Però qualche mia amica dice che una qualche volta ha provato qualcosa di simile.
Mentiva. Probabilmente è una leggenda metropolitana. Come i coccodrilli che escono dalle docce in Florida.
Ma anche se l'orgasmo femminile esistesse, dura così poco che tutti gli sforzi fatti per arrivarci sono eccessivi. Movimenti del corpo, sudore, parole, l'acqua calda che sprechi dopo per lavarti.
Il rapporto costi-benefici non è conveniente. Meglio rinunciare. Meglio dedicarsi alla vecchiaia senza aspettative, senza false promesse, senza emozioni, senza niente. È bellissimo.
È vero, Leo. Sì, nella vita meno emozioni ci sono, meglio è. Anche perché poi con troppe emozioni si rischia un problema al cuore, alle coronarie. A proposito, Leo, hai preso la pillola per la pressione?
Certo. Il medico me l'ha cambiata. Mi trovo bene. Mi piace anche come gusto. La trovo saporita.
Non vedo l'ora che il medico di base prescriva qualche medicinale nuovo anche a me.
L'unico effetto collaterale della nuova pillola è che elimina ogni forma di erezione.
Questo è un bene.
Sono d'accordo. È bello, è meglio così. Almeno non vengono idee strane. Strane e sbagliate. Anche sgradevoli.
Meglio guardare la TV o anche stare in coda dal medico di base.
Qualsiasi cosa va bene, purché non ci faccia pensare alla gioventù. Anche perché forse la gioventù non esiste. È un'invenzione degli americani per venderci anche 80 anni i cappellini da baseball.
E di tutta la nostra gioventù alla fine che cosa rimarrà?
Non so, Claudia. Forse solo quel mobile intruciolare che ho sbagliato a montare quando avevo 20 anni.
E come al solito i nostri radiodrammi dividono come Mosè le acque del Mar Rosso tra fantastici capolavoro. Ah, mi butto nell'Adda, vado a bermi 3 o 4 prosecchi, da capolavoro a io mi arrendo. Claudia Pedoni,
grazie, ciao a tutti,
al nostro Leonardo Manera.
Ciao,
grazie per essere venuta a Due all'imbrunire.
Due all'imbrunire, così mi preparo per il futuro.
Esatto. Un grande abbraccio, andate il 29 giugno a Piozzano,
Piozzano,
che Claudia
Piozzano
vi aspetta.
Ed esiste tra l'altro Piozzano.
Esiste. Tra l'altro.
Grazie Claudia Pedoni, un grande.
Allora chiudiamo oggi di grazia.
Dobbiamo chiudere. Dobbiamo chiudere.
Buon anno
a tutti.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.